Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 52. I tradimenti di Afrodite. Afrodite nasce dalla spuma del mare, dal seme caduto ad Urano quando il figlio Crono lo ha evirato. Non è una figlia di Zeus, ma tale viene considerata nella cerchia degli dei. Ella è la dea dell'amore e ha le caratteristiche fisiche e spirituali dell'amore. Personifica l'unione sessuale, il godimento e i piaceri che l'accompagnano. Così come l'amore desidera l'amore, ella non pensa che a nutrire quel sentimento. Come l'amore, ella è ansia, dono, capriccio, fame, vendetta. Quando si trova nell'Olimpo, con gli altri dei e le altre dee, c'è sempre tensione in quanto Afrodite continua ad avere un atteggiamento seduttivo nei confronti di tutte. In ciò la aiuta la sua magica cintura forgiata da Efesto in persona, lo zoppo dio metallurgo, che le dà il potere di far innamorare di sé chi vuole. Ben gelosa dei suoi privilegi, di rado Afrodite cede in prestito alle altre dee questo magico cinto. Perfino Zeus fatica a tenere a bada i suoi pensieri quando Afrodite li indossa. Per porre fine a questo imbarazzo, Zeus la offre in sposa proprio ad Efesto. Tra gli dèi è il meno avvenente, diciamo, e questo fatto sembra un po' una punizione divina inflitta ad Afrodite. Efesto, invece, è più che contento e felicemente corrisponde a Zeus l'enorme dote richiesta dal padre degli dei per, diciamo, cedere Afrodite in questo inaspettato matrimonio. La dea, senza battere ciglio, genera tre figli ad Efesto: Fobo, Deimos e Armonia. Tutti si congratulano con Efesto per i lieti eventi, ma l'iracondo dio sta da tempo nutrendo sospetti sulla integrità e sulla fedeltà della moglie. Teme in verità che quando lui si trova al lavoro in questo o in quel vulcano, Afrodite riceva un amante. Così è. Il vero padre dei tre figli che ella ha dato alla luce è Ares, il dio dal membro eretto, l'impetuoso, litigioso e ubriacone dio della guerra. In effetti, i nomi che portano i pargoli sono particolari e inducono alla riflessione. Fobo e Deimos significano paura e spavento, mentre Armonia, ovvero l'unificatrice, ha un nome ambiguo che a tutta prima sembra indicare una serena unione degli sposi, mentre in realtà l'unificatrice Armonia è il risultato cui una guerra vittoriosa conduce. Efesto finora però ha solo sospetti, al massimo qualche indizio, ma nessuna prova di questo tradimento, almeno finché Afrodite, in preda alla passione, non si attarda tra le lenzuola di Ares in traccia. Elio, il dio del sole, sorgendo nel cielo, li scopre intenti ai loro abbracci e corre subito a raccontare quel che ha visto ad Efesto. Questi, furibondo, si ritira nella sua più ardente fucina e medita la sua vendetta. Ha deciso. Pone la grande incudine sul piedistallo e forgia delle catene che non si possono né sciogliere né spezzare, ma che sono anche invisibili e sottili come ragnatele. Questa rete di bronzo, trasparente come un velo, la assicura segretamente ai lati del suo talamo nuziale. Afrodite ritorna dalla Tracia ed è tutta un sorriso. Mi sono recata a Corinto per sbrigare delle faccende. Ah, come sono stanca! Che voglia di riposare un po'. Ed Efesto: perdonami, Afrodite cara, amata consorte, se non rimango qui con te a tenerti compagnia. Ma mi devo recare per qualche giorno a Lemno, la mia isola favorita. Vorresti venire con me? Afrodite non si offre di accompagnarlo, anzi, non appena Efesto parte, manda a chiamare Ares, che si precipita a palazzo. Senza por tempo in mezzo, i due amanti si coricano nel talamo di Efesto, appassionati. Si ritrovano però, al risveglio, all'alba, prigionieri della rete, completamente nudi e soprattutto senza possibilità di fuga. Efesto, ritornato dal suo fantomatico viaggio, li coglie sul fatto e a gran voce, urlando verso il cielo, chiama tutti gli dèi a far da testimoni al suo disonore. Gli dèi accorrono subito per vedere Afrodite nell'imbarazzo, mentre le dee, per un delicato senso di pudore, rimangono all'interno del palazzo nell'Olimpo. Riesce ad immaginare gli dèi maschi che si affollano sul bordo della sommità dell'Olimpo, che si spintonano l'un l'altro per vedere meglio mentre le pudiche dee sbirciano di nascosto da dietro le tende? Omero, nell'ottavo libro dell'Odissea, ci porta quello che probabilmente è stata l'accorata lagnanza di Efesto a Zeus. Padre Zeus e voi tutti, dei felici ed eterni, venite a guardare ciò che accade qui di ridicolo ed obbrobrioso. Osservate come mi disonora la figlia di Zeus, Afrodite, perché io sono uno storpio. Ella ama il fatale Ares, perché è bello ed ha i piedi regolari, mentre io zoppico. Guardate come dormono lì, nell'amplesso amoroso, nel mio letto. Questo spettacolo mi addolora. Raffredderanno lì le loro voglie, io credo, sdraiati per un pezzo, dato che si amano tanto, ma ci resteranno loro malgrado. Sono mie le catene che li terranno fermi, finché il padre non si deciderà a ripagarmi di ciò che ho speso per i regali fatti alla sua figlia svergognata, poiché ella è bella, ma non virtuosa. Nelle ultime parole, come hai sentito, Efesto annuncia che non libererà la moglie finché non gli verrà restituita la preziosa dote che ha dovuto pagare a Zeus, padre adottivo della sposa. Apollo canzona Hermes e lo sfida a gran voce: scommetto che non ti dispiacerebbe trovarti al posto di Ares, con la rete e tutto il resto. Hermes giura sulla propria testa: ah, se ciò potesse accadere, sopporterei pure catene 3 volte più forti. E potreste guardarmi tutti, voi, dei e dee, perché io giacerei felice con l'aurea Afrodite. Entrambi ridono di cuore, mentre le dee scuotono la testa in segno di disapprovazione. Zeus è così disgustato che dall'alto del suo trono tuona che rifiuta di restituire la dote e soprattutto rifiuta di intromettersi in un litigio coniugale tanto volgare. In più rimprovera Efesto, dandogli dello sciocco a voler mettere in piazza gli affari suoi. Poseidone, che al vedere il magnifico nudo corpo di Afrodite si è subito innamorato di lei, a fatica cela la sua gelosia per la fortuna di Ares e finge di prendere le parti di Efesto ed interviene nella disputa. Poiché Zeus rifiuta di venirti in aiuto, afferma, propongo che Ares, per riavere la libertà, ti paghi il valore equivalente alla dote che hai a suo tempo versato. Mi pare una equa soluzione. Benissimo, risponde Efesto con il fumo che gli esce dalle orecchie. E poi ingenuamente aggiunge, ma se Ares non mantiene la promessa, tu, Poseidone, dovrai prendere il suo posto sotto la rete. In compagnia di Afrodite, esplode Apollo ridendo. Apparentemente calmo, Poseidone replica, non posso nemmeno immaginare che Ares non mantenga la promessa. Ma se non la mantenesse, sono pronto a pagare io il debito invece sua e a sposare Afrodite. Così i due amanti vengono sciolti dalla loro trappola e appena liberati immediatamente scompaiono in un batter di ciglia. Ares torna in Tracia, mentre la dea dell'amore si reca a Cipro, nel suo tempio di Pafo, dove recupera la propria verginità bagnandosi nel mare. Mentre viene cullata dalle onde, Afrodite corre con la mente a quanto è successo. Durante tutta la vergognosa scena, pur incatenata al letto, ha assistito quasi divertita ai commenti degli dei, che uno dopo l'altro hanno in modo più o meno evidente confessato di avere per lei un certo interesse. Lusingata perciò dall'aperta dichiarazione d'amore di Hermes, Afrodite lo raggiunge e, generosa quanto riconoscente, passa una unica, intensa e infuocata notte con lui. Il frutto di questa breve avventura è Ermafrodito, creatura dal doppio sesso. A modo suo, Afrodite ringrazia anche Poseidone per essere intervenuto in suo favore, generandogli due figli, Rodo ed Erofilo. La dea cede poi anche alle lusinghe di Dioniso e gli genera Priapo, un orrendo fanciullo dagli enormi genitali. Questa deformazione è causata da Era, che lo marchia con questo osceno aspetto in segno di disapprovazione per la promiscuità di Afrodite. E Ares? Inutile dire che il dio della guerra non mantiene la sua promessa, sostenendo che se Zeus si è rifiutato di pagare, beh, egli può fare altrettanto. Efesto, infine, rinuncia al risarcimento, perché anche lui, come tutti gli altri, è pazzamente innamorato di Afrodite e non ha alcuna intenzione di divorziare da lei o di ripudiarla. Esausto, però, alla fine, di essere lo zimbello degli altri dei, abbandona per sempre l'Olimpo per rifugiarsi con i suoi aiutanti, i ciclopi, nell'Etna. Zeus, stanco dei problemi causati dalle scappatelle di Afrodite, per nuovamente umiliarla, decide di farle perdere la testa questa volta per un essere umano. La storia d'amore tra Afrodite ed Anchise la potrai ascoltare nel prossimo episodio. Ti aspetto. Hai appena ascoltato il podcast mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.